Silvio Berlusconi e la mafia, 20 anni di soldi in nero, ma nessuno ne parla. Seconda parte. Soldi in nero da Milano a Palermo. Da allora, dal 1974, Berlusconi comincia a pagare Cosa Nostra. Le banconote passano dalle mani di Dell'Utri e Cinà nella più assoluta segretezza e arrivano a Palermo per quasi 20 anni, almeno fino al 1992, spiegano le sentenze definitive. Con le guerre e gli omicidi di mafia cambiano i capi delle famiglie criminali che si dividono il tesoretto di Arcore. Ma gli effetti del patto restano quelli consacrati nel 1974. Soldi in nero in cambio di protezione mafiosa per i familiari e per le attività economiche di Berlusconi. Sono versamenti periodici, sempre in contanti, che vanno tenuti nascosti. A Milano l'unico depositario del segreto è Dell'Utri, che gestisce un apposito tesoretto, impacchetta le banconote e le consegna nel proprio ufficio al tesoriere mafioso, che viene a ritirarle in genere ogni 6 mesi per portarle a Palermo. Qui i soldi di Berlusconi vengono spartiti tra i clan secondo rigide logiche mafiose. Il primo a riceverli in ordine di tempo è ovviamente Vittorio Mangano, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, che negli anni 70 rientrava nel mandamento di Santa Maria di Gesù comandato da Bontate. Mangano può incassare i soldi di Berlusconi proprio perché è un mafioso del clan di Bontate, l'artefice del patto. Ma deve darne una parte al padrino a cui deve rispondere al nord, Nicola Milano, che è affiliato alla famiglia di Porta Nuova. Tra il 1979 e il 1980 i corleonesi fanno esplodere la seconda guerra di mafia. Stefano Bontate viene assassinato il 23 aprile 1981. Negli stessi mesi i killer corleonesi uccidono il suo vice Mimmo Teresi, fatto sparire con il metodo della lupara bianca. Terminata la mattanza, il mandamento di Bontate viene smembrato e la famiglia di Porta Nuova, guidata da Pippo Calò, che ha tradito i boss perdenti passando con i corleonesi, viene elevata a mandamento. Negli anni successivi i soldi versati da Berlusconi attraverso Dell'Utri passano da diverse mani mafiose, ma seguono sempre il tracciato originario. Finiscono ancora agli stessi clan, anche se dopo la guerra corleonese hanno cambiato capi. Antonino Galliano, affiliato alla Noce dal 1986, è nipote del capomandamento Raffaele Ganci e amico fidato di suo figlio Domenico, detto Mimmo. È sicuramente in ottimi rapporti con Cinà, con cui è stato intercettato. Quando decide di collaborare con la giustizia, Galliano rivela che lo stesso Cinà gli ha descritto l'incontro tra Bontate e Berlusconi, dopo il quale il boss ci manda Mangano come garanzia contro i sequestri. Cinà mi disse che Berlusconi rimase affascinato dalla figura di Bontate. Non immaginava di avere a che fare con una persona così intelligente, ricorda Galliano, che grazie alle confidenze di Cinà può rivelare anche come è stato spartito il denaro di Berlusconi prima e dopo la morte di Bontate. Cinà si recava 2 volte all'anno per ritirare i soldi nello studio di Dell'Utri. Questi soldi Cinà li consegnava prima a Bontate e poi, dopo la guerra di mafia, a Pippo di Napoli, che a sua volta li faceva avere a Pippo Contorno, uomo d'onore di Santa Maria di Gesù, il quale li portava al suo capofamiglia Pullarà. Pullarà è un altro boss palermitano passato con i corleonesi e per questo premiato con la promozione a capofamiglia. Così, con il trono di Bontate, Pullarà eredita anche i soldi di Berlusconi. Il tesoro di Silvio finisce a Rina. Conclusa la guerra di mafia, dal 1983 la cosiddetta dittatura dei corleonesi, come spiegano i giudici, ha avuto effetti rilevanti anche nei rapporti con soggetti esterni a Cosa Nostra, ben visibili anche nel processo a Dell'Utri. Numerosi pentiti parlano del pizzo sulle antenne televisive imposto alle emittenti siciliane del Fininvest negli anni 80. Ma dopo una lunga istruttoria, i giudici si convincono che si tratta di livelli diversi. Il pizzo sui ripetitori viene effettivamente pagato alla singola famiglia mafiosa che controlla il loro territorio da alcuni proprietari delle TV locali consorziate e spesso riacquistate dalla Fininvest. Mentre i soldi di Berlusconi, quelli che continuano a passare attraverso Dell'Utri e Cina, viaggiano su un piano più alto, quello dei boss, e servono ancora allo scopo originario, garantire una protezione generale a Berlusconi e alle sue aziende, a rivelare come vengano spartiti i soldi di Arcore nell'era dei Corleonesi sono soprattutto tre pentiti molto attendibili della famiglia mafiosa della Noce, che è nel cuore di Rina e dal 1983 viene promossa a mandamento. In quel periodo Dell'Utri si lamenta di essere tartassato dai fratelli Pullarà. Ignazio, arrestato il 2 ottobre 1984, e Giovan Battista, latitante e reggente. Il problema è semplice, gli eredi di Bontate chiedono troppi soldi a Berlusconi. All'epoca, probabilmente, la tariffa è già raddoppiata, da 25 a 50 milioni di lire ogni 6 mesi. Cina, rispettando le gerarchie mafiose, informa il proprio capofamiglia, Pippo di Napoli, che avvisa il suo capomandamento, Raffaele Ganci, che a quel punto riferisce a Rina. Il capo dei capi scopre solo allora che i Pullarà avevano tenuto riservato il loro rapporto con i signori della Fininvest, senza dirlo né a lui né al loro capomandamento Bernardo Brusca. Rina si infuria e decide di impadronirsi di quel rapporto economico, ma con un movente politico, progetta di avvicinare Bettino Craxi attraverso Dell'Utri e Berlusconi. Quanto ai soldi del cavaliere, Rina ordina che il rapporto deve continuare a gestirlo Cina, ma nessuno deve intromettersi. E così da quel momento Cina va a Milano un paio di volte all'anno a ritirare il denaro da Dell'Utri, lo consegna al suo capofamiglia di Napoli, che lo gira al boss Ganci, che lo porta a Rina, sempre seguendo la rigida gerarchia mafiosa. Un'ulteriore conferma che Rina, nell'impadronirsi del rapporto con Dell'Utri e Berlusconi, non persegue solo interessi economici e il suo diktat sulla spartizione finale del denaro in Sicilia. Rina tiene per sé pochi milioni di lire, probabilmente solo 5. Il resto viene redistribuito dal boss della Noce, Raffaele Ganci, scarcerato nel 1988. Secondo la volontà di Rina, che premia ancora una volta i nuovi capi delle famiglie mafiose di sempre, metà spetta a Santa Maria di Gesù, quindi prima ai Pullarà e poi a Pietro Aglieri, un quarto a San Lorenzo, cioè a Salvatore Biondino, l'autista di Rina, e l'ultima parte alla Noce, ossia a Ganci. I pentiti precisano che Rina ordina di lasciare la loro quota ai Pullarà dopo averli estromessi dal rapporto con Dell'Utri per far capire che non è una questione di soldi. Tra i riscontri oggettivi c'è anche un documento, in un libro Mastro della Cosca, che è alla base di una raffica di condanne per estorsioni mafiose, sono annotati in due rubriche distinte, ma collegate con numeri in codice, la sigla dell'azienda, la cifra pagata e l'anno del versamento. Alla sigla CAN 5 corrisponde questa scritta, regalo 990.5000. I pentiti di quella specifica famiglia mafiosa spiegano che si tratta di 5 milioni versati da Canale 5 nel 1990 a titolo di regalo, cioè senza estorsione. La conclusione dei giudici è lapidaria. deve ritenersi raggiunta la prova che, anche successivamente alla morte di Stefano Bontate, durante l'egemonia totalitaria di Salvatore Riina, sia Marcello Dell'Utri che Gaetano Cinà hanno continuato ad avere rapporti con Cosa Nostra, almeno fino agli inizi degli anni 90, rapporti strutturati in maniera molto schematica. Entrambi gli imputati consapevolmente hanno fatto sì che il gruppo imprenditoriale milanese facente capo a Silvio Berlusconi pagasse somme di denaro alla mafia. Di fronte a queste deposizioni, rafforzate da molti altri riscontri e testimonianze, Dell'Utri decide di attaccare in blocco i pentiti, ipotizzando un complotto. Tutti i collaboratori di giustizia, forse manovrati da qualcuno, si sarebbero messi d'accordo per calunniarlo e colpire politicamente Berlusconi. I giudici però ribattono che nessun pentito, quando ha cominciato a parlare, conosceva le versioni degli altri, e soprattutto che ogni collaboratore di giustizia sa e racconta solo un piccolo pezzo di verità, quello custodito dalla propria famiglia mafiosa. Ogni pentito parla di anni specifici, mentre ignora cosa succede prima o dopo, e quantifica solo la cifra incassata dal proprio clan, che varia nel corso del tempo. In particolare, Di Carlo rivela l'accordo del 1974 e il ruolo di Mangano. Gli altri pentiti legati a Bontate confermano i pagamenti fino alla sua morte nel 1981. Ganci, Anselmo e Galliano descrivono i pagamenti degli anni 80, nell'era dei Corleonesi. Ferrante parla di un periodo ancora successivo, dal 1988 al 1992. Soltanto i giudici possono unire i singoli tasselli di verità e ricostruire un quadro d'insieme, che si rivela rigorosamente in linea con le regole e le logiche di Cosa Nostra. Un mosaico completato da riscontri oggettivi, in alcuni casi letteralmente esplosivi, come gli attentati mai denunciati da Berlusconi. Le ultime parole di Borsellino. Vittorio Mangano viene riarrestato nell'aprile 1995. La procura di Palermo ha infatti scoperto il suo ruolo di correggente del mandamento di Porta Nuova e lo accusa tra l'altro di essere il mandante di due omicidi. Durante la sua detenzione, Dell'Utri e altri parlamentari di Forza Italia si mobilitano chiedendo più volte che venga scarcerato per motivi di salute. Il 23 aprile 2000 la Corte d'Assise di Palermo chiude il primo grado di giudizio condannando Mangano all'ergastolo come boss di Porta Nuova e come mandante e organizzatore di un omicidio di mafia commesso a Palermo il 25 ottobre 1994. Il boss muore nel luglio 2000. A casa sua, dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari per malattia, Dell'Utri, nei vari gradi del suo processo, non ha mai attaccato Mangano, anzi è arrivato a definirlo un eroe perché è stato messo in galera e continuamente sollecitato a fare dichiarazioni contro me e Berlusconi. Se lo avesse fatto, lo avrebbero scarcerato con lauti premi. Ma lui ha sempre risposto che non aveva nulla da dire. Dell'Utri ripete più volte queste parole, che destano scandalo anche nel centrodestra. Nel novembre 2013, però, è Berlusconi in persona a dargli ragione. Credo che Marcello abbia detto bene quando ha definito Mangano un eroe, perché quando fu arrestato si rifiutò di testimoniare il falso sui rapporti tra Dell'Utri e la mafia, tra Berlusconi e la mafia. Nella polemica che ne segue, sono in molti a obiettare che per gli italiani onesti gli eroi non sono i mafiosi, ma le persone che hanno combattuto la mafia sacrificando la vita, e a ricordare il duro giudizio su Mangano espresso da Paolo Borsellino poco prima di morire, intervistato da due giornalisti francesi nel 1992. pochi giorni prima di essere ucciso con tutta la sua scorta da un'autobomba di Cosa Nostra. Borsellino spiega che Mangano, quando fu assunto ad Arcore, era già una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. I giudici del processo dell'Utri acquisiscono la videoregistrazione integrale dell'intervista, in cui il magistrato rivela di essere stato tra i primi a scoprire il ruolo di Mangano in Cosa Nostra. L'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, dichiara testualmente Paolo Borsellino, perché tra il 1974 e il 1975 restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di cliniche private palermitane che presentavano una caratteristica particolare. Ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Mangano restò coinvolto perché si accertò la sua presenza nella salumeria nel cui giardino erano sepolti i cani con la testa mozzata. Poi ho ritrovato Mangano al maxi processo perché fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente alla famiglia di Porta Nuova capeggiata da Pippo Calò, la stessa di Buscetta. E già dal precedente processo Spatola, istruito da Falcone, risultava che Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale dei traffici di droga delle famiglie palermitane. Arrestato nel 1980, fu condannato per questo traffico di droga a 13 anni e 4 mesi, pena poi ridotta in appello. L'intervista, che i due giornalisti riescono a pubblicare solo alla vigilia delle elezioni del 1994, crea un putiferio soprattutto per una frase che il magistrato lascia volutamente incompleta. Borsellino accenna a una nuova indagine sui rapporti tra Cosa Nostra e le grandi imprese del nord, citando espressamente Berlusconi. Il magistrato però precisa che non è lui a indagare e rifiuta di fornire particolari, spiegando che se ne potrà parlare solo quando l'inchiesta verrà chiusa, non prima dell'autunno 1992. La morte di Borsellino, con tutti i suoi misteri ancora irrisolti, a cominciare dal vergognoso depistaggio con un falso pentito dei primi tre processi sulla strage di Via D'Amelio, ha impedito di chiarire, tra l'altro, anche a quale inchiesta si riferisse nella sua ultima intervista. Fine.